Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. C'è anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino tra le persone di cui non si hanno notizie dopo l'alluvione in Tibet e Nepal. Intanto proseguono le ricerche e i soccorsi malgrado i timori di nuove inondazioni. E la zona è economicamente e strategicamente importantissima per la Cina. Capiremo il perché e come si sta muovendo ora Pechino. Primi risultati dell'autopsia della 52enne morta Melide legata alla diffusione degli audio di Claudio Zali. L'ipotesi principale resta l'annegamento senza intervento di terzi. Al via gli accertamenti geologici per la costruzione della galleria del Maloja, garantirà collegamenti sicuri tra la Bregaglia e l'Engadina. E per lo sport c'è attesa per sapere quali saranno le 6 squadre avversarie del Lugano nella fase a campionato della Conference League. Alle 13 il sorteggio. Apriamo dunque l'edizione odierna con la conferma che una coppia italo-svizzera residente in Ticino risulta tra i dispersi dopo l'alluvione avvenuta tra Nepal e Tibet. Non è infatti al momento stato possibile contattare queste due persone. Ricordiamo che sono ancora diverse le zone, completamente isolate e senza nessun collegamento telefonico. Con qualche dettaglio in più, in studio mi ha raggiunto Umberto Gatti.
È una coppia, una cittadina svizzera e il suo compagno, cittadino italiano, entrambi residenti nel Luganese. La notizia è stata confermata dalla famiglia della donna, che al momento non è ancora riuscita a stabilire un contatto. Abbiamo chiesto ulteriori informazioni al Dipartimento Federale degli Affari Esteri. Poco fa il portavoce ci ha risposto via mail. Leggiamo che il Dipartimento è a conoscenza di una cittadina svizzera con la quale non hanno ancora stabilito un contatto, non è però stato confermato che si tratti della stessa persona per motivi di protezione dei dati. La Farnesina, invece, il Ministero degli Affari Esteri italiano, da noi contattato, ha confermato che il compagno della donna risulta essere sulla lista dei cittadini italiani dispersi. La donna e il compagno, residenti nel Luganese, erano in un viaggio tra Tibet e Nepal di 12 tappe da Lhasa a Kathmandu, questo almeno quanto pubblicato su Facebook dalla donna negli scorsi giorni.
Ma vediamo com'è attualmente la situazione in Nepal, dove questa mattina i soccorsi sono stati interrotti temporaneamente a causa di un lago artificiale che minaccia di esondare. Allora, gli aggiornamenti in diretta ce li fa Giorgia Lorenzini.
Sì, la tensione è alta in Nepal e in Tibet, dove un lago artificiale che si è creato in seguito all'inondazione di mercoledì potrebbe causarne una seconda. Si stima che il lago contenga 2,5 milioni di metri cubi d'acqua insieme a molti detriti. Insomma, una grande quantità che potrebbe riempire ben 1000 piscine olimpioniche e che preoccupa i soccorritori. Infatti questa mattina la Cina e il Nepal avevano temporaneamente sospeso le operazioni di soccorso. Dell'acqua stava fuoriuscendo dal lago, ma poco dopo la ricerca e il salvataggio delle vittime ha potuto riprendere. Ogni ora conta per poter salvare più persone possibili. In Tibet l'inondazione ha causato 5 morti e 558 dispersi. In Nepal sono 538 i morti e più di 1400 i dispersi. L'esercito nepalese comunica che sono state salvate 900 persone. I video mostrano persone coperte di fango portate sulla schiena dei militari. Un centinaio di uomini aveva trovato rifugio all'interno di un tunnel e sono stati soccorsi. Diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, tra cui Cina, India, Stati Uniti e Corea del Sud. Aiuti che però sono stati rifiutati dal paese, che ha risposto dicendo che è naturale offrire il proprio aiuto, ma che per ora non è necessario. Secondo la Croce Rossa sarebbero oltre 90.000 le persone colpite dall'inondazione e che hanno bisogno di assistenza, ma al momento i camion dell'organizzazione umanitaria sono bloccati perché si teme appunto la rottura del lago. In seguito all'inondazione manca elettricità nella zona, è quindi molto difficile comunicare con le persone rimaste bloccate lì. Case, strade e ponti sono stati spazzati via e l'esondazione del lago artificiale rende la situazione ancora più incerta.
Giorgia Lorenzini ha citato la Cina, che ha chiaramente ha molti interessi nella regione, e l'inondazione al confine tra Nepal e Tibet è un'emergenza che va oltre alla dimensione umanitaria per la Cina. In gioco ci sono infatti interessi economici e strategici attraverso l'Himalaya, ma anche la stabilità interna di una regione politicamente sensibile. Per questo Pechino si è attivata ai massimi livelli per gestire soccorsi e comunicazione. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore da Taipei. Lo sentiamo spesso quando dobbiamo occuparci di Cina. Allora, Lorenzo, come sta reagendo il governo cinese all'inondazione e perché l'emergenza può essere delicata per Pechino?
Beh, perché avviene in Tibet, regione politicamente sensibile, e perché tocca uno dei pilastri della legittimità del Partito Comunista, cioè l'idea che lo Stato sia in grado di garantire sicurezza anche nelle aree più remote. Non a caso Xi Jinping ha preso subito in mano il dossier dando indicazioni sui soccorsi, tipico segnale della gravità dell'incidente e anche della necessità di gestire la comunicazione, soprattutto per il Tibet, dove il controllo politico e dell'informazione è più stretto che altrove e i media internazionali sono pressoché assenti. Il premier Li Qiang è arrivato già ieri sul luogo del disastro con rapidità inusuale. Il messaggio è che il governo centrale controlla la situazione. Allo stesso tempo ai funzionari locali è stato chiesto di preservare la stabilità, segnale che Pechino teme che si possa creare malcontento, magari per lo sviluppo infrastrutturale nelle aree di frontiera che qualcuno ritiene non sostenibile. E forse anche per questo stamattina si è riunito il Politburo, cioè la leadership del partito, che ha discusso del rafforzamento del monitoraggio e dei sistemi di allerta per la prevenzione di ulteriori disastri.
Lorenzo, l'inondazione ha travolto un importante valico di frontiera tra Nepal e Tibet. Abbiamo visto le immagini impressionanti proprio di quell'evento. Quali sono le implicazioni economiche e strategiche per la Cina?
E sono notevoli perché Kiron è più di un posto di frontiera, è stato utilizzato per secoli da pastori, commercianti e pellegrini ed è diventato il principale valico terrestre tra Cina e Nepal, porta delle merci e della proiezione di Pechino verso l'Asia meridionale. Kathmandu è tradizionalmente molto legata all'India, ma Pechino investe da tempo in infrastrutture e collegamenti transfrontalieri, soprattutto dopo l'ingresso del Nepal nella Via della Seta nel 2017 e proprio dalla zona colpita dovrebbe passare la futura ferrovia destinata a collegare il Tibet a Kathmandu, un progetto miliardario su cui la catastrofe potrebbe rafforzare i dubbi per l'opportunità di costruire grandi infrastrutture su un Himalaya sempre più esposto a eventi estremi. La Cina vorrà senz'altro provare a ricostruire in fretta Kiron per riaprire il commercio e per difendere una direttrice strategica sulla quale investe da anni, ma tutto questo diventa anche un test sulla collaborazione col nuovo premier nepalese Balendra Shah, che aggiunge incertezza dopo anni in cui Pechino aveva mantenuto legami saldi coi governi di ispirazione comunista che si sono succeduti a Kathmandu.
Lorenzo Lamperti e le implicazioni per la Cina delle inondazioni nell'area. Per l'attualità regionale, siamo all'attualità regionale, ci sono novità importanti sulla morte della 52enne legata alla diffusione degli audio che poi hanno portato alle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, lo ricordo, era stata ritrovata nel lago Amelide. Poco fa sono arrivati i primi risultati dell'autopsia, che cosa dicono? Ce lo spiega qui in diretta l'ML Chionda.
Sì, veramente si tratta di pochi minuti fa in un comunicato congiunto del Ministero Pubblico ticinese e della Polizia Cantonale ticinese, cosa che tra parentesi si vede poco in un comunicato congiunto. Nella sua sostanza questo comunicato dice che ad oggi, secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Ecco, quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziali. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita oppure a seguito di un malore per altre cause. Ecco, questo non si può ancora dire. Va sottolineato questo, che sono gli accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti gli esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi è presto per arrivare a conclusioni definitive. Però quindi possiamo dire che elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
Grazie Alem Melchionda, peraltro per avere poi i risultati definitivi bisognerà aspettare settimane se non mesi. Sulla strada del Maloja tra Plaundalay e Sils si stanno attualmente svolgendo degli accertamenti geologici. A cosa servono? Beh, i risultati delle analisi permetteranno di definire il tracciato definitivo della galleria che dovrà garantire la sicurezza dell'unico collegamento viario tra l'Alta Engadina e la Bregaglia. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Un tratto di strada di circa 3 km esposto a valanghe d'inverno e caduta massie, colate e detritiche d'estate. Negli ultimi decenni le chiusure al traffico sono state più frequenti. La soluzione individuata dagli specialisti è una galleria. Le 25 perforazioni attualmente in corso, con una profondità compresa tra 30 e un massimo di 140 metri, non rappresentano ancora l'inizio del cantiere, ma sono un passaggio obbligato per definire con precisione il tracciato della futura galleria del lago di Sils. I risultati permetteranno all'ufficio tecnico del Canton Grigioni di conoscere le caratteristiche all'interno della montagna e di disporre di una base affidabile per la progettazione. Al momento la galleria è prevista alla stessa quota della strada attuale. Se la roccia risulterà adatta, la costruzione sarà più semplice e anche più economica. Se invece i sondaggi troveranno tratti di materiale instabile, l'ufficio tecnico esaminerà la possibilità di uno spostamento della galleria verso l'interno della montagna. La conclusione delle analisi geologiche è prevista per l'autunno di quest'anno. Con la galleria, in futuro, il collegamento stradale sarà spostato in modo definitivo al di fuori del settore a rischio. L'obiettivo consiste in un collegamento sicuro a lungo termine e disponibile possibilmente tutto l'anno lungo il lago di Sils.
In Romandia oggi, perché Valérie Ditli, dopo l'ennesimo scandalo che la riguarda, ha dato ieri le dimissioni del partito, il centro, e si presenterà alle prossime elezioni per il Consiglio di Stato Vodese con un nuovo movimento. Allora, la frattura con il suo ormai ex partito è irreversibile. Ditli è peraltro accusata di aver sottratto denaro proprio da un conto di una sezione regionale del centro, un conto destinato alla sua campagna elettorale. Allora, Aaron Guidotti, questo è stato l'episodio di troppo.
Ma episodio di troppo o manovra politica è ancora troppo presto per capirlo, sta di fatto che è il risultato di settimane di tensioni e giochi di potere. Valérie Ditli doveva giocarsi la sua candidatura il 2 settembre davanti all'Assemblea del Centro, ma quando il partito ha precisato le regole di come si sarebbe tenuta la votazione, Ditli, probabilmente numeri alla mano, ha capito che non ce l'avrebbe fatta. Su questa cosa dei conti bancari, per ora, è la parola della direzione del partito contro quella di Ditli. Lei nega fermamente, ma non sporge denuncia, loro dicono di avere i documenti che lo dimostrano. Nelle ultime settimane la base del centro era divisa tra pro e contro Ditli e sappiamo che nelle retrovie della politica ogni colpo è consentito. Ditli comunque non parte da sola, porta con sé tre membri del comitato di presidenza del centro, tra cui tra l'altro la vicepresidente del partito Jacqueline Botelon-Pittet, figura storica e, per farvi capire l'ambientino che si respira nel partito, il presidente del centro ha praticamente fatto capire che non sono delle perdite importanti perché tanto c'è la fila per entrare in comitato.
Queste, diciamo così, le beghe anche interne al centro, ma Valérie Ditli con il suo nuovo movimento ha veramente delle chance per essere rieletta?
Beh, sarà estremamente difficile. Lei ultimamente viene spesso paragonata a Pierre Modet, ma diciamo che la caratura politica non è la stessa e soprattutto Modet usciva dal PLR, un grande partito, e ha trascinato con lui molti sostenitori, mentre Ditli lascia il centro che nel Canton Vaud è un piccolissimo partito senza seggi in Gran Consiglio. Si parla molto però del sostegno del mondo agricolo e vitivinicolo, soddisfatto del suo operato al Dipartimento dell'Agricoltura e di questo famigerato comitato a sostegno della sua candidatura, si dice composto da circa 300 persone. Sul sostegno del mondo agricolo comunque avrà un avversario diretto, Jean-François Thuard, candidato dell'UDC, agricoltore appunto e molto apprezzato. Ditli non parte per una missione kamikaze, ha certamente del sostegno, ma senza alleanze e soprattutto senza quell'alleanza che le aveva permesso di entrare a sorpresa in Consiglio di Stato nel 2022 sarà molto difficile. Ultima incognita: durante la sua campagna elettorale potrebbero uscire i risultati delle inchieste penali che la vedono indagata e questo sicuramente inciderà sulle scelte degli elettori.
Lasciamo la politica cantonale vodese per parlare di politica federale e in particolare delle votazioni che ci attendono il 27 settembre. Il Controllo federale delle finanze ha infatti pubblicato oggi le informazioni sui finanziamenti stanziati per le due campagne a livello nazionale. Per l'iniziativa sulla neutralità sono stati dichiarati circa 5 milioni e mezzo di franchi. La maggior parte arriva dal fronte del no e in particolare
scusate, dal fronte del sì, e in particolare dall'ex consigliere federale dell'UDC Christoph Blocher, che ha versato di tasca propria oltre 2 milioni. Per la campagna invece sull'iniziativa sull'alimentazione, sostenitori e soprattutto oppositori hanno versato in totale 2 milioni e 300 mila franchi. L'associazione Acqua Pulita, che sostiene il testo, ha versato 720 mila franchi contro il milione e mezzo, oltre milione e mezzo messi sul piatto da chi sostiene il no. E a proposito di una delle votazioni, una delle questioni principali riguarda ad esempio quello che sta succedendo in Europa, guerra in Europa, che qualche anno fa era impensabile e purtroppo è uno scenario che dopo l'invasione russa in Ucraina preoccupa vari stati. Anche in Svizzera ci si chiede quale sia la strategia che tiene le minacce il più lontano possibile, e questo è uno dei temi di fondo dell'iniziativa sulla neutralità. Per i promotori la maggiore sicurezza si raggiunge con una neutralità rigida. Per i contrari, invece, l'iniziativa indebolisce le capacità di difesa militari. Argomenti a confronto su questo tema specifico nel contributo di Alan Crameri.
Nel mondo in realtà non si è mai smesso di fare la guerra, ma negli ultimi anni sono aumentati i conflitti che toccano più direttamente i paesi occidentali. Monica Rüecker, consigliera nazionale UDC, schizza uno scenario inquietante per la Svizzera.
Es kann nicht sein, dass unsere Söhne und Ehemänner in fremde Kriege ziehen.
Non possiamo mandare in guerra i nostri figli e mariti solo perché qualcuno interpreta la neutralità in maniera flessibile.
So ein bisschen flexibel ausgestalten.
Per questo difende il sì all'iniziativa sulla neutralità, che limita le possibilità di imporre sanzioni economiche come quelle adottate contro la Russia. Secondo lei ciò ridurrebbe notevolmente i casi in cui una potenza straniera potrebbe considerare nemica la Svizzera. Non è così che si aumenta la sicurezza globale e interna, ribatte Andrea Kmür del Centro, schierata invece per il no.
Wirtschaftliche Sanktionen nicht übernehmen würden, dann würden wir ganz klar den Aggressor.
Se non adottiamo sanzioni, favoriamo gli aggressori come la Russia. La nostra neutralità deve invece favorire il diritto internazionale, la democrazia, lo Stato di diritto.
La democrazia in dienste der Rechtsstaatlichkeit.
Per Rüecker dell'UDC invece le sanzioni colpiscono la gente comune, le elite dei paesi sanzionati trovano un modo per cavarsela.
Darum sind Sanktionen nicht für mich der richtige Weg.
Per questo ritengo che le sanzioni non portino alla pace. Soprattutto la Svizzera, con la sua esperienza di mediatrice internazionale, sa che i conflitti si risolvono solo col dialogo, in particolare in questa epoca in cui le grandi potenze mondiali stanno andando verso uno scontro. Dobbiamo cercare di far sedere tutti allo stesso tavolo. Solo così si può garantire la pace.
Nur so kommt es zum Frieden.
Questa è un'illusione, secondo Kmür del Centro. Per lei un sì all'iniziativa comprometterebbe le esercitazioni militari assieme agli eserciti dei paesi NATO, indispensabili per prepararsi alla minaccia convenzionale e ibrida.
Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die würde massiv beeinträchtigt.
Limitare le collaborazioni con i nostri partner sarebbe pericoloso per il nostro paese. Con i nostri vicini europei, con i paesi della NATO, facciamo delle esercitazioni per prepararci al caso peggiore, a un attacco esterno. Se non ci si prepara, è impossibile reagire. L'iniziativa limita di molto questa preparazione alla difesa. Con un sì ci leghiamo le mani dietro la schiena.
L'iniziativa sulla neutralità presenta quindi due visioni molto diverse sulla strategia più efficace per garantire la sicurezza in Svizzera anche in futuro. L'unico punto in comune, purtroppo, è la convinzione che i rischi stanno drammaticamente aumentando.
Torniamo all'attualità estera. È morto a 89 anni il re Harald V di Norvegia. Le sue condizioni di salute si erano aggravate la scorsa settimana dopo un ricovero in ospedale a causa di una rara malattia al sangue. Gli succede il figlio Haakon. Harald verrà ricordato come il re del popolo che ha modernizzato la monarchia rendendola più aperta, egualitaria e vicina ai cittadini. È ricordato peraltro anche per il suo matrimonio con una donna di origini non nobili, che contribuì così a rompere una lunga storia di tradizione aristocratica della famiglia reale. Chiudiamo con quanto sta succedendo a Ceuta, a quasi un mese dall'afflusso incontrollato di migranti dal Marocco. La situazione nella città è ancora molto tesa. Delle 80.000 persone che erano arrivate lo scorso 30 luglio, ne sono rimaste ancora circa 5.000, di cui la metà sono minori non accompagnati. E ieri un centinaio di persone residenti a Ceuta hanno distrutto e dato alle fiamme gli accampamenti dei migranti su due spiagge dell'exclave spagnola in Marocco. Intanto crescono ancora le tensioni tra il governo centrale a Madrid e il governo invece proprio di Ceuta. Da Madrid sentiamo Giulia Danieli.
A Ceuta la tensione è alle stelle. Dopo i disordini di ieri, il commissario inviato dal governo centrale, Victor Torres, ha espresso una dura condanna dei fatti.
Allora, stiamo ante un momento nel che tenemos que hacer un llamamiento responsable alla violenza.
Nonostante l'appello alla moderazione che Torres aveva rivolto l'altro ieri a tutti i partiti, incluso anche il presidente di Ceuta, Jesús Vivas, esprimendo un forte no alla violenza che non porta da nessuna parte, la scintilla della rivolta sociale si è accesa comunque. L'esasperazione dei residenti dell'exclave spagnola, che da giorni denunciavano furti e violenze dei migranti rimasti nella città autonoma, ha scatenato la protesta di un centinaio di persone che, dopo aver distrutto e incendiato le baracche dei migranti, hanno anche impedito che la Croce Rossa consegnasse i pacchi di cibo sulle spiagge occupate dai rifugiati. I ceutini chiedono l'immediata espulsione di tutti quelli che sono arrivati irregolarmente dal Marocco, obiettivo che si prefigge anche il governo di Madrid, ma le tempistiche non coincidono con le esigenze degli abitanti di Ceuta. Il governo centrale sta accelerando il suo piano per snellire le procedure dei rimpatri, ma ha già annunciato che i tempi non saranno veloci e la pressione dei partiti di opposizione ha imposto una sessione straordinaria al presidente del governo Pedro Sánchez, che il 3 settembre dovrà riferire al Congresso dei Deputati tutti i dettagli della gestione della crisi migratoria di Ceuta, l'operatività del commissario e anche i rapporti con il Marocco.
Chiudiamo qui il Radio Giornale, buon pomeriggio.